State ascoltando SBS Italian.
Come detto, ci colleghiamo adesso in diretta con il nostro esperto di politica australiana, Paul Scutti. Buongiorno Paul.
Buongiorno Marco, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, i temi da analizzare questa mattina sono tanti. Vogliamo cominciare con quello che è accaduto in seguito alla firma, o quello che accadrà in seguito alla firma di questo importante accordo commerciale?
Sì Marco, hai detto tu, si tratta del più grande accordo commerciale nella storia mondiale, copre il 30% dell'economia mondiale, interessa 15 nazioni dell'Asia Pacifico, tra cui Cina, Giappone, Corea del Sud, Nuova Zelanda, Indonesia, Vietnam e ovviamente anche l'Australia. Quindi ci sono voluti 8 anni di trattative per arrivare alla firma. Stati Uniti e India facevano parte dei negoziati, si sono tirati fuori all'ultimo momento, però l'elezione di Joe Biden alla presidenza potrebbe adesso spingere gli americani a rientrare in gioco. Quindi cosa prevede questo accordo? A spiegarlo è stato il ministro del commercio Simon Birmingham, che ha detto che questa intesa offre 2 vantaggi fondamentali all'Australia. Il primo è un insieme di regole comuni tra le 15 nazioni firmatarie, regole che renderanno più semplici e veloci le esportazioni di beni e merci. Il secondo vantaggio è che anche il settore dei servizi però potrà adesso accedere ai mercati in questione, quindi parliamo di banche, università, settore finanziario, tutte queste attività potranno adesso essere esportate più facilmente.
E infatti, scusate se ti interrompo, possiamo proprio ascoltare il ministro del commercio Simon Birmingham, che più o meno riassume quello che tu hai invece spiegato in termini più chiari.
The RCEP agreement includes 9 out of Australia's 15 top trading nations. These are our biggest trade partners, and that's why having more common rules and better access into those markets is going to be great news for our businesses, our farmers, and for jobs of Australians and the economic recovery of Australians.
Ecco, naturalmente c'erano anche in sottofondo i corvi nel giardino di Canberra, ma comunque scherzi a parte. Sappiamo, Paul, che la situazione da un punto di vista diplomatico ed economico con la Cina non è stata delle più positive negli ultimi mesi, in particolare per quanto riguarda l'esportazione di prodotti australiani. In che modo si può ipotizzare che questo accordo possa rimettere le cose a posto? Pure la Cina ha già detto che l'accordo non cambierà la sua politica nei confronti dell'Australia.
Sì, da un punto di vista tecnico l'accordo non fa nulla per risolvere le tensioni che ci sono state in questi ultimi mesi tra Cina e Australia. Ricordiamo che il governo di Pechino ha bloccato l'importazione di diversi prodotti australiani, tra cui ad esempio orzo, vino. La speranza è però che l'intesa possa quantomeno riaprire il dialogo. Ricordiamo che nell'ultimo anno circa è stato praticamente impossibile per i ministri federali del governo australiano, è stato praticamente impossibile contattare le loro controparti in Cina. Quindi il dialogo si è interrotto in questi ultimi mesi e l'accordo, come detto, non risolve questi problemi, però Birmingham si è augurato che adesso la Cina rispetti non solo la lettera dell'intesa ma anche lo spirito. Quindi messaggio non troppo in codice dal ministro per dire che Pechino dovrebbe smetterla di usare il commercio a fini politici.
A questo punto apriamo una doverosa parentesi sulla situazione coronavirus in Australia. Le cose si evolvono molto velocemente perché fino a un paio di giorni fa il paese era pronto a cantare vittoria. Oggi ci sono i casi in South Australia. Ci potrebbero essere novità per l'obbligatorietà delle mascherine nel Victoria. E poi c'è questa notizia in base alla quale l'Australia finanzierà una sorta di centro di produzione del vaccino.
Sì, partiamo dal Victoria. Ieri c'è stato il 16° giorno consecutivo senza nuovi casi, risultati ottimi quindi che hanno spinto il Premier Daniel Andrews a ventilare un possibile rilassamento delle norme sulle mascherine. Questo rilassamento potrebbe consentire a chi è all'aperto e si trova da solo di non indossare la mascherina. Resterebbe però l'obbligo di indossarla non appena si viene in contatto con altre persone. Andrews ha detto che se la situazione continuerà ad andare come negli ultimi 15 giorni, un annuncio in merito potrebbe arrivare già entro la fine di questa settimana. Notizie positive anche dal New South Wales, 8 giorni consecutivi senza casi di trasmissione locale, in Queensland si è arrivati addirittura a 62 giorni, e notizie invece meno positive dal South Australia, dove ieri ci sono stati 3 casi risalenti allo stesso nucleo familiare, e proprio in questi minuti sta arrivando la notizia che questi 3 casi adesso si è creato praticamente un focolaio e se ne contano 17. A quanto pare tutto sarebbe cominciato da una struttura destinata alla quarantena per i viaggiatori di ritorno, quindi anche in South Australia, apparentemente come accaduto nel Victoria, questo sembrerebbe essere un po' il punto debole nella gestione del virus. Le autorità si aspettano adesso nuove infezioni, stanno lavorando al tracciamento dei vari contatti e hanno imposto test obbligatori per tutti coloro impiegati nelle attività di quarantena, quindi situazione decisamente in sviluppo, e il Western Australia ha già reagito alla notizia introducendo l'obbligo di 14 giorni di quarantena per chi entra nello Stato e proviene dal South Australia. E poi Marco, c'è la notizia che hai citato di questa struttura destinata a Melbourne nell'area di Tullamarine, nell'area dell'aeroporto internazionale di Melbourne, e questa struttura finanziata dal governo federale con uno stanziamento di $1 miliardo prevede che sarà destinata alla produzione non solo del vaccino contro il coronavirus, ma in generale alla risposta contro qualsiasi pandemia che dovesse, speriamo di no, verificarsi in futuro. Quindi si tratta, ecco, di una specie di polizza contro possibili nuove pandemie, e è un po' la decisione del governo federale risponde e giunge anche dopo che diversi governi, come ad esempio quello degli Stati Uniti, per anni hanno ridotto gli stanziamenti in merito, e adesso ovviamente si sta invertendo la rotta dopo quanto accaduto finora in questo decisamente difficile 2020.
Parliamo adesso di politica che potremmo definire spicciola. Da una parte c'è il Partito Liberale che si trova a fare i conti con uno scandalo di comportamento inaccettabile da parte di uno o due ministri del governo Morrison. Dall'altra parte c'è una crisi interna al Partito Laburista, sempre sulla questione dei cambiamenti climatici, dell'utilizzo del carbone, che vede un muro contro muro che al momento sembra aver vinto il leader Anthony Albanese nei confronti di Fitzgibbon, ministro ombra, che è sempre stato dalla parte, diciamo così, dei produttori di energia sporca.
Sì, settimana difficile per Morrison. Four Corners, il programma di ABC, ha puntato i riflettori sulle relazioni extraconiugali del ministro dell'immigrazione Alan Tudge e di quello della giustizia Christian Porter. Tudge si è scusato pubblicamente, ricordiamo anche che Tudge si era anche schierato a difesa dell'idea tradizionale di famiglia durante il dibattito sul matrimonio tra persone dello stesso sesso. Porter da parte sua ha minacciato querele, sebbene quanto riportato da Four Corners sia stato confermato da diversi testimoni. Bisogna dire che il ministro della giustizia era stato messo in guardia all'epoca dall'allora primo ministro Malcolm Turnbull sulle voci che circolavano a Canberra sul suo conto, e proprio Turnbull all'epoca introdusse il cosiddetto bunk ban, cioè il codice di condotta che vieta relazioni tra ministri e anche membri dello staff. Da parte sua Morrison, un po' come nel suo stile, ha detto che gli episodi risalgono a quando non era ancora primo ministro e pertanto non spetta a lui prendere provvedimenti in merito, che è insomma un po' un modo di lavarsi le mani del problema, però la vicenda è destinata a prolungarsi perché la donna che ha avuto la relazione con Tudge ha adesso presentato denuncia per bullismo, quindi attendiamoci ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.
Ecco, chiariamo magari che la donna che ha presentato questa querela, se vogliamo così definirla, è una ex staffer, quindi una ex parte del personale proprio del ministero, quindi del Partito Liberale, quindi una sorta di fuoco amico, se così possiamo dire.
Sì, è un fuoco amico, aveva inizialmente lavorato nell'ufficio di Taj, dove aveva poi intrapreso questa relazione col ministro, e poi era stata trasferita nell'ufficio di Michaela Cash, che è la ministra delle relazioni industriali, e la denuncia, la querela si riferisce non ovviamente alla sua relazione con Taj, ma al modo in cui al rapporto di lavoro che si era instaurato in entrambi questi uffici. Abbiamo parlato anche quindi sì, problemi in casa liberale, ma non mancano anche i problemi in quella laburista. Nelle settimane passate abbiamo parlato più volte del deputato Joel Fitzgibbon e delle sue posizioni decisamente più caute sul tema dei cambiamenti climatici. Adesso la spaccatura è ufficiale: Fitzgibbon è uscito dalla squadra laburista di ministri ombra perché il deputato è convinto che il partito è destinato a restare all'opposizione se continuerà a ignorare la base operaia. La sinistra invece laburista ritiene che sul riscaldamento globale si sia perso fin troppo tempo in questi anni, e in tutto questo la leadership di Albanese è tutt'altro che sicura, e questo perché il leader dell'opposizione finora non è riuscito nei sondaggi a mettere davvero sotto pressione Morrison. Quindi ci sono stati mesi di relativa calma all'interno dei laburisti, però aspettiamoci adesso una nuova battaglia tra l'ala progressista del partito e quella conservatrice.
Paul Scutti, grazie come sempre, appuntamento alla prossima occasione qui su Radio SBS.
Buona giornata, risentirci.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.